Nella scorsa lezione ci siamo occupati del gioco del cumulo di neve, rappresentato nella figura 4.6 di pagina 77. Conviene che abbiate sott'occhio questa figura per richiamare alla memoria le caratteristiche fondamentali del gioco, caratteristiche che vengono illustrate a pagina 78. Qui a noi conviene solo ricordare che in questo gioco gli equilibri di Nash sono DC e CD, vale a dire le due celle sono quelli rappresentati nelle due celle in basso a sinistra e in alto a destra della matrice. Sono equilibri caratterizzati dal fatto che i due giocatori fanno cose diverse, scelgono strategie diverse, vale a dire se riga defeziona, allora colonna coopera e viceversa. Questa è una differenza molto importante con il gioco del prigioniero, dove gli equilibri di Nash erano solo uno, c'era solo l'equilibrio di Nash ed era costituito dalla mutua defezione. Se i due giocatori defezionassero, vedete dalla figura, avrebbero entrambi un payoff pari a zero, mentre il payoff della reciproca cooperazione è per entrambi pari a 3. Cosa succede però in questo gioco? Che la strategia ottimale, lo abbiamo suggerito pur senza una dimostrazione matematica che sarebbe troppo complicata, la strategia ottimale per entrambi i giocatori è una strategia mista, che consiste nel giocare le due mosse possibili con una probabilità del 50% per una. Abbiamo anche mostrato che questa strategia attribuisce a ogni giocatore un valore atteso del proprio payoff pari a 2. Certo, 2 è migliore di 3, che sarebbe il payoff assicurato dalla mutua cooperazione. Quindi possiamo dire che l'esercizio delle razionalità individuali dei due giocatori non produce un vero e proprio disastro, non avranno un payoff pari a zero, ma nemmeno avranno il payoff pari a 3, che sarebbe garantito dalla mutua cooperazione. Si tratta dunque, il gioco del cumulo di neve è un dilemma sociale, ma meno rovinoso del dilemma del prigioniero, perché garantisce ai due giocatori un valore atteso non lontanissimo dal massimo che potrebbero acquisire cooperando. Ora, la strategia ottimale, un mezzo, cioè scegliere la propria mossa lanciando una moneta, è una strategia mista e produce un payoff, come si è detto, pari a 2. Questo payoff è inferiore al payoff che i due giocatori otterrebbero cooperando. Per questo motivo, in fondo a pagina 78, si legge, nelle ultime righe, dobbiamo quindi ammettere che il gioco rappresentato nella figura 4.6, il gioco del cumulo di neve, costituisce un dilemma sociale, anche se in confronto al dilemma del prigioniero si tratta di una forma, per così dire, attenuata di dilemma sociale. Si noti che questa conclusione non vale solo per questo particolare gioco, con questi particolari payoff, ma per tutti i giochi con la struttura generale del cumulo di neve, struttura che è stata descritta nella scorsa lezione. Ora, a proposito del gioco del cumulo di neve, valgono alcune osservazioni che abbiamo fatto anche a proposito del gioco del prigioniero. L'analisi fin qui operata era l'analisi suggerita dalla teoria classica dei giochi. La strategia ottimale, la strategia mista un mezzo, e quindi la soluzione del gioco che consiste nel fatto che entrambi i giocatori adottano la strategia ottimale, è quella consigliata dalla teoria classica dei giochi. Secondo la teoria classica dei giochi, dunque, la cooperazione, non è reciproca, non è molto diffusa, così non dovrebbe essere molto diffusa, ma entrambi i giocatori dovrebbero cooperare solo metà delle volte. In questo modo i payoff non sarebbero ottimali, ma anche in questo caso, come già nel dilemma del prigioniero, vediamo che la vita reale mostra dosi di cooperazione molto maggiori di quelle suggerite dalla teoria classica. E infatti a pagina 79 diciamo quanto segue. Il lettore non si stupirà troppo nell'apprendere che nella vita reale i giocatori alle prese con il cumulo di neve cooperano molto più frequentemente di quanto previsto dalla teoria classica. I meccanismi che stanno alla base della loro accentuata tendenza alla cooperazione sono molto simili a quelli illustrati nel paragrafo 4.3 con riferimento al dilemma del prigioniero. Infatti, tali tendenze sono alimentate dalle preferenze sociali di molti giocatori e, nel caso della versione ripetuta del cumulo di neve, dalla diffusa adozione di strategie di reciprocità. Dunque, nel mondo reale, emerge una tendenza alla cooperazione che la teoria classica dei giochi non sa prevedere, né spiegare, né tantomeno consigliare, e che invece può essere compresa alla luce delle teorie cognitive e comportamentali dei giochi. In particolare, questa tendenza alla cooperazione è favorita dal fatto che non giochiamo al gioco del cumulo di neve una volta sola, ma giochiamo molte volte a intervalli più o meno regolari e a volte, spesso, anzi, con la stessa persona, lo stesso socio avversario, se volete, e impariamo, mediante l'uso di strategie di reciprocità del tipo colpo su colpo, tit for tat, ad adottare strategie di reciprocità che favoriscono la cooperazione dei due giocatori. Tuttavia, è qui il caso di introdurre un ulteriore meccanismo che favorisce l'emergere della cooperazione tra giocatori alle prese con il gioco del cumulo di neve. E questo meccanismo è il meccanismo delle convenzioni. Parlando di convenzioni, usciamo dalla teoria classica dei giochi e cominciamo a entrare nell'ambito di teorie cognitive e comportamentali attente al contesto del gioco. I giocatori non sono individui puramente razionali che vivono in due diverse galassie e comunicano via computer. No, i giocatori vivono in società reali. E ecco allora che alcuni meccanismi sociali potrebbero favorire la cooperazione. Qua immaginiamo che questi meccanismi siano costituiti da convenzioni. Ci occuperemo di questo meccanismo delle convenzioni, delle norme sociali nel capitolo 6. Questo è una sorta di antipasto. Come leggiamo a pagina 79, nel secondo capoverso della pagina, un ulteriore meccanismo che favorisce l'emergere della cooperazione è dato dalla possibilità che nell'ambito di una popolazione di giocatori alle prese con il cumulo di neve emergano determinate convenzioni in grado di rompere la simmetria del gioco. E questa possibilità fu esplorata, per esempio, da Sand nel suo famoso e citato libro, che trovate, un titolo lunghissimo, orribile, ma il libro è bellissimo, che trovate in bibliografia, da Sand nel 1986. Perché parliamo di simmetria e di rottura della simmetria? Parlando di simmetria, ci riferiamo qui al fatto che nel cumulo di neve i due giocatori, riga e colonna, sono perfettamente intercambiabili. Dispongono delle stesse strategie, hanno identici payoff. Non ci interessa sapere se sono giovani, vecchi. Se analizziamo il gioco basandoci solo sulla sua struttura, allora a ciascuno di noi, al quale fosse posta la domanda: ma preferiresti giocare al cumulo di neve nel ruolo di riga o nel ruolo di colonna? Non c'è differenza. Il contesto del gioco non appare nella matrice, che poi è l'unica cosa che interessa ai teorici classici. Per Possiamo immaginare, tuttavia, si dice nel libro, che la simmetria venga infranta da una convenzione che permetta di distinguere senza ambiguità i due giocatori sulla base di alcune loro caratteristiche prominenti e di decidere chi dei due deve cooperare e chi invece può defezionare, giocando dunque il ruolo di free rider autorizzato. Non il free rider scroccone che per suo conto sta in macchina a fumare la sigaretta e non scende e non spala, perché gli va di fare così. No, il free rider autorizzato lo è in base a una determinata convenzione. Convenzione che stabilisce chi deve spalare e chi deve stare in macchina. Ora, non tutte le convenzioni sono augurabili, non tutte favoriscono l'aumento dei payoff medi ottenuti in un lungo tempo, in un lungo periodo di tempo, in una serie di giochi del cumulo di neve dai giocatori. Vorrei sfidarvi a immaginare qualche convenzione. Per esempio, la convenzione potrebbe essere che nel caso che i due giocatori appartengono a due sessi diversi, allora spala l'uomo. Convenzione che, come potete immaginare, non mi entusiasma. Perché devo spalare sempre io, solo perché sono un uomo? Magari potrebbe esserci una convenzione che dice che quando due giocatori, due autisti sono davanti al cumulo di neve, non importa se sei uomo o donna, spala il più giovane. Ah, questa mi piace, essendo io più anziano di Matusalemme, è giusto che spali il più giovane. Non so però se voi sareste d'accordo con me. Allora è difficile immaginare una convenzione che possa avere l'accordo di tutti i membri di una determinata società. Queste due convenzioni in particolare sono molto punitive. Una punisce molto i maschi, un'altra punisce molto i giovani. Non parliamo poi dei maschi giovani. I maschi giovani passerebbero la vita a spalare se vivessero in un paese di montagna e ogni tanto si imbattessero in un cumulo di neve. Quindi le convenzioni sociali non sono arbitrarie. Per poter emergere e mantenersi, devono piacere ai membri di quella società e piacciono se sembrano o sono eque. Non è sempre così. Anche alcune convenzioni inique possono consolidarsi perché sono molto semplici, per esempio, molto prominenti, balzano all'occhio e quindi, anche se sono in un certo senso unfair, inique, possono consolidarsi. Qui però ne propongo una, ne proponiamo una sulla scorta di Sagden che sembra molto equa. Per esempio, diciamo, la convenzione potrebbe prescrivere che se Riga arriva per primo a ridosso del cumulo, allora deve spalare da solo, mentre Colonna, che è arrivato per secondo, può tranquillamente attendere senza muovere un dito che Riga liberi la strada. Se tutti i membri della popolazione seguono questa convenzione, il primo spala, il secondo si legge un giornale o fuma una sigaretta o si fuma quel che vuole, ma non spala. Questa è la convenzione. Se tutti i membri della popolazione seguono la convenzione, allora ogni incontro tra due giocatori, Riga e Colonna, si concluderà con uno dei due risultati CD e DC, cioè un risultato in cui uno copre e l'altro defeziona. E sappiamo che questi risultati sono i due equilibri di Nash del gioco. In particolare, ogni giocatore otterrà un payoff pari a 4 se gli viene assegnato il ruolo del free rider autorizzato e un payoff pari a 1 se gli viene assegnato il ruolo di chi deve contribuire da solo alla produzione del bene. Ora, naturalmente, dobbiamo chiederci se questa convenzione è desiderabile. E lo è se produce risultati migliori di quelli prodotti dall'uso generalizzato della strategia ottimale consigliata dalla teoria classica dei giochi. Cosa è preferibile? La strategia mista un mezzo, consigliata dalla teoria classica? Oppure la convenzione il primo spala e il secondo aspetta tranquillo in macchina che il cumulo di neve sparisca? Questa è una bella domanda a cui risponderemo nella prossima puntata.